On the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni. Benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road, che quest'oggi vi porta in Sudafrica. Il Sudafrica è un paese dalle mille facce, molte affascinanti, meravigliose, altre problematiche, a volte persino orribili. È il paese del sogno pacificatore di Mandela, quanto di più antitetico all'odio che si respira ai giorni nostri. Il paese di città come Johannesburg, che se sarà capace di uscire dalla spirale discendente che sta vivendo da anni, potrà diventare un modello per altre città del continente africano. Un paese colmo di bellezze naturalistiche, come la regione del Mpumalanga, dove troviamo il verdissimo e spettacolare Blyde River Canyon. Lungo una trentina di chilometri è sito ai piedi della scarpata del Klein, letteralmente piccolo, del Klein Drakensberg, dove l'Alto Veld, ovvero un altopiano occupato da praterie, precipita improvvisamente nel Basso Veld orientale. Un paese dove i surfisti che solcano le acque dell'Atlantico hanno il privilegio di cavalcare le onde ammirando lo spettacolo della Table Mountain, la montagna piatta che domina Cape Town. Una città, Cape Town, dove è tassativa una visita al museo dedicato al District 6. Era un quartiere vivace e multietnico, ma nel 1966 il National Party sfollò i suoi 50.000 abitanti e fece radere al suolo le case. A qualcuno viene in mente Gaza. Oggi il District 6 Museum raccoglie cartelli stradali, insegne, oggetti personali e foto in bianco e nero appartenenti agli ex residenti. Tra questi c'era anche il pianista Dollar Brand, Abdullah Ibrahim, che qua abbiamo in sottofondo. Giorgio è un cittadino sudafricano di origine italiana. Ma è da quando aveva 8 mesi che vive in Sudafrica. Ha vissuto gli anni della lotta contro l'apartheid della parte giusta, ma oggi, dopo anni di governo dell'African National Congress, non è soddisfatto.
Nella mia opinione il governo di Sudafrica oggi non è stato onesto con i cittadini, perché le nostre aspettative erano che dopo l'apartheid dovevamo andare in un futuro migliore. Sotto Nelson siamo andati, si chiamava la nazione dell'arcobaleno e si stava bene. Quelli dopo di Nelson sono stati cleptocratici e si sono messi i soldi del popolo nelle loro tasche. Tutti lo sappiamo, e infatti il governo che aveva una maggioranza di 65%, nelle ultime elezioni è calato a meno di 40%, perché il popolo si è stufato di questo governo di liberazione, che non hanno liberato il loro popolo, ma si sono arricchiti se stessi.
In questi anni il divario fra i bianchi e i neri si è un po' accorciato rispetto agli anni drammatici, sì.
Oggi i rapporti fra i bianchi e i neri, abbiamo attraversato la strada dalla normalità, c'è quasi un affetto. Allora, quando vedi quelli che abitano in Sudafrica, perché siamo andati da 10 milioni di bianchi a meno di 4 milioni, quelli che siamo rimasti, quelli che volevano essere ancora un po' razzisti, sono scappati via. Quelli che siamo rimasti perché vogliamo bene all'Africa, a Sudafrica, al popolo africano, e loro apprezzano questo gesto e ce lo ricambiano entrambi, e c'è proprio questa, non è neanche normalità, è sull'orlo di affetto.
E l'ultima cosa che ti chiedo da far capire ai nostri ascoltatori che non possono immaginare, bianchi e neri non è tutto, perché ci sono per esempio anche i colorati. Spiega questa cosa, perché per un italiano, come tu ben sai, è difficile da capire. Va giù diritto, bianchi o neri, non è così.
No, in Sudafrica durante l'apartheid la classificazione era bianco, non bianco, nero. Il non bianco include cosa noi chiamiamo i colorati, cosa tutto il resto del mondo chiama i mulati. Loro vogliono essere, sono fieri di essere colorati. Abbiamo i malai, abbiamo gli indiani, allora abbiamo i quattro grandi gruppi che sono colorati, neri, bianchi, indiani, però abbiamo malai, abbiamo anche persone dell'est, giapponesi, cinesi, russi, siamo una cultura multinazionale, multiglobale anche.
Che speranza hai per il futuro?
Se mi vedevi, Claudio, se mi chiedevi questo un paio d'anni fa sarei stato negativo, non so. Adesso sono molto molto positivo, perché ci sono stati dei cambiamenti politici e economici che augurano bene per il futuro.
Questo era Giorgio, un cittadino bianco del Sudafrica. Siamo ora collegati telefonicamente con Andrea Spinelli, cofondatore di Slow News e giornalista esperto d'Africa. Andrea, facciamo il punto, ricominciamo da capo.
Proviamo sì a riavvolgere un po' il nastro,
sì,
e anche a calarci in quella che è la qualità, no? Poi della classe dirigente, della classe politica, che è un tema che magari ci riesce un po' più ad avvicinare il mondo politico del Sudafrica al nostro. Anche noi abbiamo un problema di qualità della classe politica, nel senso che è sempre più difficile trovare delle leadership che abbiano la capacità anche di indicare, no, una traiettoria politica o comunque una visione, e quindi un saper declinare una proposta politica. In Sudafrica, e quello che raccontava Giorgio, è esattamente questa disillusione da parte dell'elettorato. È accaduto e continua ad accadere proprio questo. La classe politica che poi si è sviluppata con la fine dell'apartheid si sta rivelando sempre più una classe politica inadeguata e a rispondere alle esigenze della popolazione sudafricana, quindi in termini di welfare, in termini di lavoro, in termini di assistenza medica pubblica e quant'altro, ma anche poi in termini di gestione della cosa pubblica. Molte città del Sudafrica hanno problemi costanti di blackout, quindi la stessa Cape Town, che insomma non è una città secondaria, ha lunghe giornate, trascorrono lunghe giornate a Cape Town con l'elettricità che manca o addirittura con l'acqua che manca nelle case. Quindi questi sono problemi poi concreti che vanno a intaccare direttamente la vita delle persone, di una classe media che in Sudafrica comunque è cresciuta negli ultimi 30 anni, ma anche poi delle fasce più basse della popolazione. Però poi c'è anche un rovescio di questa medaglia, ovvero sia c'è una parte della popolazione sudafricana, gli afrikaner, che ha vissuto per decenni in uno status quo nel quale era il vertice economico, politico di una piramide di potere sociale che schiacciava poi la sua base. È difficile per le persone, questo chiaramente non vuole dare ragione a chi afrikaner oggi contesta con argomentazioni spesso anche razziste l'evoluzione della politica sudafricana, ma è un provare a dare una spiegazione, quindi anche a comprendere le ragioni di persone che come tutti fanno fatica a mollare un po', insomma, lo status quo e il livello anche di benessere raggiunto durante questo status quo, anche perché quello status quo, quello dell'apartheid, quindi di una popolazione bianca africana che schiacciava letteralmente il resto del paese, va necessariamente modificato. Il cuore della questione, che viene sempre rappresentato come tale, riguarda le terre, è la questione fondiaria e quindi una redistribuzione di queste terre anche alle popolazioni nere. Fino ad oggi questo genere di esperimenti, non solo in Sudafrica, penso anche allo Zimbabwe, penso allo Zambia, si sono rivelati fallimentari, l'espropriazione delle terre ai
esatto,
proprietari
ci sono enormi latifondi ancora di proprietà dei vecchi proprietari che non sono state espropriate.
Esattamente, ma questo perché il governo sudafricano ha avviato delle trattative, come ogni paese democratico, con i proprietari terrieri, e trattative che si trascinano letteralmente oramai da più di 30 anni. A un certo punto il governo sudafricano ha deciso di chiudere la partita, quindi dire vabbè, se non riusciamo a trovare un accordo dopo tutti questi anni, mi dispiace, devo forzare un pochino la mano e quindi prenderò questa fetta di terra per andare a fare questa operazione di redistribuzione. È chiaro che questo crea dei malumori nelle persone, soprattutto da parte di chi deve cedere e si ritrova magari con un indennizzo che non è ritenuto equo per quello che si sta dando in cambio. Ma in generale, insomma, quelle delle terre è un'esemplificazione di un conflitto sociale che è stato mal condotto dalla politica sudafricana, che non è stata capace di utilizzare le giuste argomentazioni, evidentemente per più di 30 anni di trattative con gli Afrikaner proprietari terrieri. Dall'altro lato c'è una resistenza culturale pazzesca c'è quasi un rifiuto di vivere in un mondo che è necessariamente cambiato, e per fortuna che è cambiato, perché il Sudafrica dell'apartheid era veramente un luogo terribile dove vivere se si faceva parte di quella popolazione nera e sudafricana che veniva schiacciata dalla piramide di cui parlavamo poco fa.
C'è un altro aspetto che noi spesso non teniamo in considerazione. Quando parliamo e pensiamo a fenomeni migratori, pensiamo a centinaia di migliaia di africani che attraversano il Mediterraneo per venire in Europa. C'è anche un'altra migrazione, che è quella che porta centinaia di migliaia di africani in Sudafrica, e questo sta diventando un problema.
Anche questo sì, sta diventando un problema. Poi anche lì le migrazioni interne al continente sono la fetta più grossa, quindi in realtà dovremmo probabilmente parlare da una prospettiva europea di la migrazione come fenomeno interno al continente africano, e poi c'è un'altra migrazione che prova ad attraversare il Mediterraneo. Questo per ristabilire anche un ordine delle cose. La migrazione verso il Sudafrica, che è una delle economie più potenti del continente africano, è la seconda economia del continente ed è un'economia che comunque regge con partnership globali importanti, ed è un paese che ha anche uno standing internazionale riconosciuto, è un membro dei BRICS, è un paese che più volte si è fatto portavoce a livello globale di istanze africane, è uno dei primi paesi al mondo ad aver stigmatizzato l'apartheid israeliana, e forse i sudafricani qualcosa di apartheid, insomma, potrebbero anche raccontarla.
Sì, non è un caso che girando per le strade delle città sudafricane si vedono una valanga di bandiere palestinesi.
Non è per nulla un caso questo, ma poi contemporaneamente la nazione arcobaleno ha ancora oggi la capacità di attrarre giovani dal resto del continente, da paesi dove magari le economie sono più in difficoltà. Io ho tanti amici dello Zimbabwe che hanno lavorato o lavorano ancora oggi in Sudafrica, tra mille difficoltà, nonostante poi a livello proprio culturale non ci siano queste grandi differenze. Molte popolazioni nere dell'area dell'Africa australe sono in realtà, insomma, state divise, come è successo anche poi in altre parti del continente, da linee immaginarie tirate da noi. E questo, insomma, anche per c'è una realtà culturale che è molto più transnazionale rispetto a quella che noi potremmo immaginare, ma anche qui questo poi chiaramente crea dei malumori, perché economie che comunque sono in difficoltà in questo momento, come quella sudafricana, ma che rappresentano ancora un sogno per chi ci vive poi dentro e vive condizioni di benessere, insomma, vede un po' tutto crollare attorno a sé, quindi le istanze degli Afrikaner non sono molto differenti da quelle che porta avanti, per dire, l'amministrazione Donald Trump alla Casa Bianca, e infatti ci sono stati dei contatti abbastanza importanti, e gli Stati Uniti hanno aperto le porte a questi poveri rifugiati Afrikaner che vivono queste grandi grandi ingiustizie nel loro paese, queste presunte grandi ingiustizie nel loro paese.
Un'ultima cosa, Andrea, la situazione che tu ci hai raccontato porta a un dato di fatto che vede l'esistenza di città che noi facciamo fatica a capire. Penso a Johannesburg. Fare una cartolina di quella città è incredibile. Era un posto perso nel nulla, diventato un epicentro di ricchezza, perché lì c'era l'oro, c'era la ricchezza facile. Oggi che cos'è Johannesburg?
Oggi Johannesburg è una città che, per esempio, sta cercando di anche reinventarsi e trovare un altro modo per essere Johannesburg. Come dicevi, è un centro economico, è come se noi parlassimo di Milano in Italia dal punto di vista della rilevanza economica per il paese, che nasce in mezzo al nulla e oggi dal nulla ha anche bisogno di risollevarsi e uscire dalle sue ceneri. È una città dove la disuguaglianza sociale è sempre più evidente e questo crea tra l'altro poi dei problemi sociali importanti, perché poi le fasce più povere della popolazione a un certo punto crollano e cadono nella criminalità e chiaramente, insomma, il conflitto sociale poi si inasprisce e va avanti sempre di più, anche perché, come dicevamo, c'è sempre un problema di redistribuzione delle ricchezze, quindi questa forbice tra i ricchi sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri che si allarga sempre di più e che arriva proprio a esacerbare questo conflitto sociale. La popolazione africana era addirittura, lo abbiamo letto sui giornali, insomma, negli ultimi mesi, si sente in pericolo di vita, ma il fenomeno è la criminalità e non una sorta di revenge delle popolazioni nere nei confronti delle popolazioni bianche, perché questa qui è proprio un'ipotesi che è inventata, è fantasia, cioè non esiste. Le ragioni sono economiche, sociali, culturali, sono legate a una realtà che oggi più che mai ha bisogno di anche sostegno esterno, e penso a un sostegno proprio di tipo politico per poter affrontare i suoi problemi interni.
La realtà sociale del Sudafrica è ricca di esperienze che hanno fatto tesoro degli insegnamenti di Nelson Mandela. Una di queste è l'AMI Foundation di Cape Town. In sottofondo state ascoltando la musica con cui alcuni ragazzi ospiti della fondazione hanno accolto il sottoscritto ed altri visitatori. Vi propongo una mia chiacchierata con Kevin Chaplin, Managing Director dell'AMI Foundation. Dove siamo adesso?
The AMI Foundation in Cape Town, South Africa.
Prima che ci racconti la storia dell'AMI Foundation, ci devi dire cosa significa Ubuntu.
Ubuntu is an African word for universal philosophy that all of us in Italy we can.
Ubuntu è una parola africana che indica una filosofia universale che anche tutti noi in Italia possiamo praticare. È un modo di vivere. Rispettiamo persone di altre religioni, differente colore della pelle, cultura e lingua. Creiamo relazioni. Significa io sono perché noi siamo. Siamo persone attraverso le altre persone. Qualsiasi cosa otteniamo è grazie agli altri. Non c'è più arroganza. Io sono bravo, io sono grande. No. Ciò che otteniamo nelle nostre vite dipende da Dio, dai nostri nonni, mariti, zii, insegnanti, vicini, la comunità, la gente del villaggio ci rendono ciò che siamo, e quindi siamo gentili, siamo compassionevoli, non siamo deboli. A volte dobbiamo prendere decisioni difficili, ma siamo in grado di gestirle. A volte dobbiamo redarguire qualcuno perché magari ha sbagliato. Non li sgridiamo di fronte a tutti, diciamo no, no, vieni qui, chiudi la porta. Li tratti con rispetto, fai cose in modo equo, condividi risorse naturali con gli altri, e questo è Ubuntu. Ed ecco perché la AMI Foundation è Ubuntu per i genitori di AMI Bill.
And that is Ubuntu. And that is why the AMI Foundation is one of Ubuntu, because the parents of AMI Bill.
Yes, this is the history. It's very long, but è molto lunga, ma raccontacela in poche parole.
AMI Bill came to South Africa
Amy Bill è venuta in Sudafrica per aiutare questa nazione e c'era una motivazione politica e la polizia venne, era arrabbiata, vide Amy e la uccise. Quattro ragazzi sono andati in galera per 20 anni, ma i genitori di Amy si opposero, dissero no, sono 18 anni, sono troppo giovani, noi li perdoniamo, noi vogliamo che il governo li rilasci e il governo acconsentì. Ed ecco come è nata la Amy Foundation. Questi ragazzi insegnano ai bambini che la violenza, le gang, il crimine è sbagliato. Dobbiamo andare a scuola, dobbiamo terminare gli studi, dobbiamo studiare, dobbiamo fare qualcosa ed è tutta questione di perdono ed ecco perché anche il perdono è Ubuntu.
Quando in questa storia arrivi tu?
Bisnonno.
Nel 1878 da Frisanco è venuto con la nave a Cape Town e questa è la mia storia, la mia eredità. Sono nato in Sudafrica ma amo l'Italia e nel mio sangue l'Italia. Il mio bisnonno è venuto a Cape Town.
Questo è uno dei 7 centri dell'AMI Foundation. This is one of 7 centers of AMI Foundation. Ci sono numerosi ragazzi. Che cosa vengono a fare?
Perché in Sudafrica abbiamo subito l'apartheid per un secolo. Il governo non ha abbastanza soldi per cambiare tutto. Quindi abbiamo molte persone povere, abbiamo molte persone che vivono in abitazioni di fortuna, tende. Quindi come AMI Foundation vogliamo portare i bambini in 7 centri per assicurare stiano lontani dalle gang, dalla violenza, dalla droga, da tutta quella roba e devono andare a scuola tutti i giorni, quindi 6 dei centri, dalle 3 alle 6 vengono da noi. Offriamo loro musica, teatro, danza, sport, matematica, alfabetizzazione e in modo particolare diamo loro del cibo perché ne hanno bisogno. Il centro numero 7 dove sei qui oggi è per le abilità giovanili, per addestrare i 18enni che sono disoccupati, insegniamo delle abilità, cucinare, fare accoglienza, lavorare nei ristoranti, gli hotel, estetica, benessere, supporto tecnico e li aiutiamo ad ottenere un lavoro. Li addestriamo, gli offriamo un lavoro e questo che facciamo.
Quanti ragazzi ogni anno partecipano agli studi dell'AMI Foundation?
Abbiamo 2089 studenti ogni giorno nei nostri programmi e abbiamo gli insegnanti. Non vogliamo più di 25 bambini per ciascun docente. Questo è il motivo per cui abbiamo un sacco di personale. E molti bambini vengono ogni giorno e questi bambini noi sappiamo avranno un futuro perché vengono alla AMI Foundation.
E hanno la speranza di poter cambiare la loro vita dopo essere venuti qua.
Assolutamente, noi siamo disposti ad accogliere persone da tutta Italia, a volte sono persone in pensione o si tratta di studenti. Sono i benvenuti a passare del tempo con noi e a lavorare con noi. Ci piacerebbe avere volontari che venissero e lavorassero con noi.
Una domanda difficile, se ci puoi raccontare la storia di uno dei ragazzi che hai conosciuto.
Quando stavano crescendo i genitori dicevano loro questa sera digiuneremo per colpa degli uomini bianchi, quindi quando vedevano qualcuno di loro erano arrabbiati perché la polizia li picchiava, ma quando i genitori hanno detto noi vi perdoniamo, loro hanno detto ci dispiace per ciò che abbiamo fatto, polizia perdonaci per ciò che abbiamo fatto. Quei ragazzi ora sono degli uomini, sono dei bravi padri, bravi mariti e stanno cambiando il destino dei loro figli, quindi il perdono può portare a molte cose buone.
Can lead to many good things.
Kevin, con che brano chiudiamo questa nostra conversazione? Suggeriscimi una canzone.
Amy Bill, she's the light of the world. Amy Bill, she's the light of the world. Ubuntu, Ubuntu, let's change the world. Ubuntu.
Thanks a lot.
Thanks, Claudia. Oh, that's a new one. I didn't do that before.
Kevin non ci ha detto una canzone, ha preferito inventarne e cantarne una lui. E allora io vi faccio ascoltare un pezzo di Do My Dance, una canzone di Moonchild Sanelly, una delle artiste che vanno per la maggiore in Sudafrica in questo periodo.
I don't want no head in my house, I just want it in between my legs and between my thighs. I don't take no rules from my mouth, I just love to live on my own terms and on my own time. I don't want no head in my house, I just want it in between my legs and between my thighs. I don't take no rules from my mouth, I just love to
Una delle tante cose fantastiche che si possono fare in Sudafrica è quello di partecipare ad un safari fotografico. Chiunque ci si sia approcciato sa chi sono i Big Five. Ma vi siete chiesti perché il leone, il leopardo, l'elefante, il rinoceronte e il bufalo si sono meritati questo nome? E perché non la giraffa e l'ippopotamo, che ben vedere sono piuttosto grandi anche loro? Presto detto, i Big Five sono stati battezzati così perché sono i cinque animali più pericolosi da cacciare. E anche se aborrite la caccia, sapete che quello di riuscire a vederli da vicino è il tormentone di ogni vacanza africana. Le prede più ambite, fotografiche si intende, sono il solitario leopardo e il leone, che vive in gruppi spesso composti da due leonesse cacciatrici, un maschio adulto e una schiera di cuccioli. Mentre fanalino di coda, nelle preferenze dei fanatici della Nikon, è il bufalo, forse perché a noi italiani ricorda erroneamente la mozzarella. Ebbene, la strategia più facile per avere la garanzia quasi assoluta, e sottolineiamo il quasi, di tornare vittoriosi da una caccia ai Big Five è quella di andare in una private game reserve. Sulla parola riserva e privata non ci sono equivoci, mentre game, per una delle bizzarrie della lingua inglese, qui significa animali selvaggi e non gioco. Ma alla fin fine, che cos'è un safari se non un gioco per adulti? Il vantaggio di una riserva privata rispetto a un parco nazionale non sta nella quantità di animali presenti, bensì nel fatto che se si è ospitati in un grande lodge, si viene accompagnati nel safari da un ranger dagli occhi di falco a bordo di una jeep perfettamente attrezzata per il game viewing. Ed è sorprendente come altrimenti riusciremmo a passare accanto a un elefante appena nascosto da una caccia senza accorgercene. In Sudafrica i territori di proprietà privati sono molti, spesso confinanti con i parchi a gestione statale. Ogni riserva è suddivisa in lotti della superficie di svariati ettari, che però non hanno recinzioni per definire la proprietà. Il prezzo dell'acquisto di un lotto non è proibitivo, grosso modo quanto un bilocale in Costa Smeralda. A essere onerose sono, per dirla così, le spese condominiali, suddivise in voci come il pagamento del personale che si occupa della manutenzione delle piste e della conservazione della fauna, l'approvvigionamento di acqua e luce, l'acquisto periodico di animali per mantenere in equilibrio l'ecosistema e rendere più appetibile, diciamo così, il luogo. E non ultime, le spese straordinarie di riparazione dei danni causati, per esempio, da un branco di elefanti che trovano particolarmente gustosi gli alberi accanto al lodge, o persino la tubatura della doccia. Sono dunque pochi i privilegiati a potersi permettere un pezzo d'Africa a uso personale ed esclusivo. I più ci hanno costruito quel favoloso business che è accettare ospiti paganti. In Sudafrica la concorrenza è spietata e i vari game lodge si contendono i turisti offrendo nel bel mezzo del bush sistemazioni da 1000 una notte, cottage in stile afro-chic, jacuzzi con vista sulla savana, piscina affacciata sul lago dove oziano gli ippopotami, servizio principesco e cucina da gourmet e soprattutto un manipolo di bravissimi ranger. Sono infaticabili e hanno sempre voglia di scherzare. Durante i safari amano raccontare storie divertenti, chiamano gli impala i McDonald's del bush e dicono che queste antilopi siano il cibo preferito dei predatori perché hanno una M identica a quella del logo della multinazionale degli hamburger disegnato sul posteriore. E se qualcuno gli mette fretta nel voler vedere i Big Five, prendono tempo andando a cercare le tracce degli Small Five: la formica leone, la tartaruga leopardo, il macrocelide elefante, il tarlo rinoceronte e l'uccello chiamato tessitore dei bufali dal becco rosso. I ranger hanno una lunga esperienza nel campo della conservazione essendo stati a servizio nei parchi nazionali prima di lavorare nel più redditizio settore privato. Hanno sangue freddo nelle situazioni pericolose e una straordinaria capacità di leggere le tracce sul terreno, individuando dalle orme e dagli escrementi di che animale si tratta, dove sia diretto, da quanto tempo sia passato di lì e persino l'età e il sesso. Si potrebbe stare ore ed ore ad ascoltarli dissertare su orme ed escrementi. Sapevate che quelli della iena sono bianchi a causa dell'alto contenuto di calcio delle ossa di cui si cibano? E che l'altezza di un elefante è 3 volte la circonferenza della zampa anteriore? Questi personaggi da romanzo si chiamano trekker e la loro professionalità è fondamentale per la sopravvivenza della fauna africana. Pensate che nel 1998 Louis Liebenberg, genio dell'informatica all'Università di Cape Town, ha vinto il sostanzioso Rolex Award per avere inventato un computer palmare che permette ai trekker di registrare le orme lette e dunque di monitorare le migrazioni degli animali. Sfogliando i cataloghi delle agenzie che organizzano dei viaggi in Sudafrica, è possibile trovare anche una situazione accessibile anche alle tasche di noi e comuni mortali. E vi assicuro che un faccia a faccia con gli animali è un'esperienza così affascinante da vincere ogni fatica. E, potendoselo permettere, vale l'investimento economico. Mentre alle nostre spalle Abdullah Ibrahim, grande jazzista sudafricano, imperversa sul suo pianoforte, io vorrei mettermi a posto la coscienza. E prima che la mia amica Cecilia Di Lieto me ne dica 4, visto che ho parlato a lungo della caccia, seppur fotografica, ai Big Five, mi metto in contatto telefonico con Francesco Tomasinelli, biologo e fotografo. Francesco, benvenuto.
Ciao a tutti, buongiorno.
Tutti questi turisti armati di telefonini a caccia di animali, ma gli diamo fastidio noi a queste povere bestie?
Guarda, ti direi che dipende molto dal comportamento degli operatori. E in molte zone, in particolare nelle aree protette, che vengono fatte rispettare con più attenzione dalle autorità, le guide hanno un sacco di limitazioni e quindi è nel loro interesse non andare troppo vicino agli animali, anche se a volte i turisti insistono. Quindi io ho visto che in effetti c'è un certo rispetto delle regole nella mia esperienza, soprattutto nei grandi parchi nazionali, perché comunque i ranger vigilano sempre sulle scorrettezze. E gli animali, ti direi, in molti casi sono abituati ai veicoli e lo vedi tantissimo perché non danno la minima attenzione al passaggio dei mezzi. Nelle aree dove invece questa attività non è ancora consolidata si vede che gli animali sono disturbati dalla presenza dei veicoli, quindi va davvero esaminato caso per caso, non c'è una regola generale che funziona sempre.
Sì, in effetti a me è capitato dopo un'intera giornata a seguire il leone, le orme eccetera, a un certo punto è passato e sembrava che se ne fregava altamente di noi che eravamo lì a guardarlo.
Sì, ho avuto la stessa impressione e le guide che passano la vita a seguire questi animali me l'hanno confermato. Guarda, gli animali che sono abituati alla presenza dei veicoli, che è una cosa molto diversa dalle persone, infatti ci avrai fatto caso anche te, vedono il veicolo come una struttura unica, non come un mezzo che trasporta le persone a bordo. Se tu scendi le reazioni possono essere molto imprevedibili, non è detto che sia... che un soggetto venga immediatamente aggredito, però è molto pericoloso e chiaramente le guide stanno attente a questo aspetto e ti dicono sempre niente mani fuori, niente movimenti bruschi, niente grida, reazioni inconsulte, si sta con calma a bordo del veicolo e quella è una situazione di rischio molto molto contenuto anche se si va vicino.
Francesco, una domanda per quando indossi il vestito da fotografo, ma glielo diciamo ai nostri ascoltatori che se vanno a fare un safari perché non si tengono in tasca il telefonino?
Ma guarda, ti direi, io sono molto molto più biologo che fotografo, anche se ho fatto il fotografo per tanti anni, quindi secondo me lo strumento chiave da avere quando si fa un viaggio di questo tipo è il binocolo, molto più importante della macchina fotografica, perché il binocolo ti dà una percezione completamente diversa di quello che vedi, è molto migliore la qualità ottica del teleobiettivo e puoi stare delle ore a osservare quello che succede con grande calma, ti dà come dire un piacere formidabile dell'osservazione che nessun altro mezzo dà, quindi il binocolo secondo me è l'elemento principale, lo devono avere tutti, non uno per macchina, perché ti godi molto di più le scene e soprattutto puoi vedere anche animali di taglia inferiore, per esempio nessun safari è mai noioso se si fa birdwatching, se si guardano gli uccelli, perché anche se non vedi grandi mammiferi che catturano l'attenzione, avere un binocolo ti consente di goderti tutta una serie di dettagli, la livrea straordinaria di alcune specie di uccelli per esempio.
E quindi non binocolo. Concentrarsi sui Big Five?
Ma no, neanche un po', la parte interessante è tutto il resto, insomma. Non darei un peso così, si può anche non vedere tutta la collezione dei Big Five e fare dei safari meravigliosi.
Insomma, non passare l'intera giornata con l'occhio davanti all'obiettivo del telefonino o della camera.
La fotografia è una schiavitù, nel senso che poi tu rimani lì tutto il tempo a pensare, ah, potevo fare una foto migliore, e ti perdi un sacco di cose facendo le foto, quindi il binocolo secondo me è lo strumento principe, il binocolo è anche una buona guida con gli animali per capire quello che stai facendo.
E l'ultima cosa che ti chiedo, Francesco, è una cartolina, un tuo ricordo di un momento magico.
Allora, ti dirò che ho avuto la fortuna di fare tante esperienze, passare proprio centinaia di ore a fare safari, però i momenti delle predazioni sono sempre straordinari, anche se non si vedono mai bene come nei documentari. I documentari sono fuorvianti e diseducativi, nel senso che abituano il pubblico ad aspettarsi delle scene straordinarie che dal vivo è molto difficile vedere con lo stesso livello di completezza. Spesso nei documentari vediamo in realtà dei montaggi, la stessa scena o a volte scene diverse che poi sono montate per dare la percezione di un unico momento di caccia riprese da più punti di vista. Allora, però ricordo di aver visto una scena in Botswana fantastica nel delta dell'Okavango con queste leonessa da sola che ha fatto questo avvicinamento a un antilope, era un liki rosso, e ha fatto proprio una manovra di aggiramento che ti consentiva di capire la scaltrezza del felide a caccia, e quando alcuni uccelli, alcune palioncelle hanno lanciato l'allarme, la leonessa ha cambiato approccio e ha accelerato perché ha capito che l'antilope stava per scappare, ed è l'unica caccia che ho avuto modo di vedere in completo, senza perdermi dei pezzi, perché spesso vedi un inizio e poi gli animali spariscono dietro un rilievo, dietro una pianta, e non vedi tutta l'azione, mentre lì per una volta ero nella posizione ideale per godermi la scena ed è stato in effetti straordinario, ma non è una cosa che uno può aspettarsi di vedere sempre. Ecco, i documentari sono diseducativi, godetevi quello che viene fuori e portatevi i binocoli.
Thank you. Radio Popolare On The Road, quest'oggi in Sudafrica. Alle nostre spalle gli African Jazz Pioneers, un brano che qualcuno riconoscerà perché in passato era stato utilizzato anche come stacco qui a Radio Popolare. Chiudiamo questa pagina dedicata agli animali tornando da Giorgio, l'avevamo ascoltato all'inizio trasmissione, tanti lavori, anche la guida, io con lui ho fatto un safari e ha un sacco di storie bellissime sugli animali, gli ho chiesto di raccontare quella che più mi ha intrigato. Una storia relativa alle zebre, mi ha fatto scoprire una cosa, che uno poteva anche arrivarci da sola, ma non esiste una zebra uguale all'altra, non è che tutte sono bianche e nere, c'ha la maglietta come la Juve, è uguale, no, no, ognuna è diversa dall'altra.
Le zebre, quando si vede un branco di zebre, sono tante famiglie assieme, la famiglia è padre, madre e figli e figlie, finché arrivano alla maggioranza. E il padre difende la sua famiglia, così un branco di 1000 zebre sono tante famiglie assieme. Quando un promesso sposo, chiamiamolo, di una zebra si innamora di una zebra, lei gli fa la corte e il padre è fiero, dice no, no, è da botte al giovane, finché il padre si rende conto che il giovane è serio e che è forte abbastanza per difendere. E allora durante una di queste litighe si arrende, si butta per terra e si arrende, a quel punto il giovane corre via con la promessa sposa, mai più lontano di 1 chilometro, perché così il padre continua a difendere la figlia finché la nuova coppia che si sono appena sposati, gli innamorati, fanno i loro figli, solo a quel punto fanno la loro famiglia differente dai genitori.
Scusa Giorgio, ma non ci sono tanti animali dove la figura paterna è così importante?
No, non, che sappia non ci sono. No, non ci sono. Sì, ci sono animali che proteggono tutto il branco,
sì.
Come i babuini, i maschi proteggono tutto il branco molto, molto fortemente, però non è che il maschio protegge la moglie e i figli. C'è questa difesa di branco, la difesa della famiglia. Claudio mi aveva chiesto l'altro giorno, ho pensato, non posso pensare in un altro esemplare. Nel mondo acquatico sì, ma non nel mondo terrestriale.
Dicevi che ogni zebra per noi sono bianche e nere, ma ognuno è diversa dall'altra. E i bambini come fanno a riconoscere la mamma?
Allora, ogni zebra, come i nostri impronte dei nostri diti, il disegno di ogni zebra è differente. Allora, quando la zebra giovane è nata, si chiama che si fissa, che si impronta, ma la verità impara di riconoscere il pelo della mamma, il disegno della mamma, così anche fra 1000 zebre la giovane riconosce alla mamma quel disegno, perché ogni disegno è un unico, non ci sono due zebre su questo pianeta che hanno il stesso disegno.
C'è un animale nuovo, ma hai anche insegnato.
Sì, con le zebre, anni fa con un gruppo italiano del club motociclista di BMU di Verona. Eravamo in una riserva chiamata Cajacama, dove abbiamo visto un asino correndo via con una giovane zebra. L'asino ha fatto proprio la corte e tutta la procedura e loro hanno prodotto un animale che non è mai esistito prima su questo pianeta, che si chiama un zonkey, zebra in inglese e donkey in inglese. E adesso sono già la quarta o quinta generazione di zonkey, sono geneticamente fattabili, non sono sterili, e c'è un animale su questo pianeta che non esisteva prima di 40 anni fa.
E sembrano asini, però hanno le gambe come le zebre a righe.
Sono rigati, però hanno meno strisce sulle loro zampe e sotto il stomaco sono pallidi.
Ti chiedo un'ultima cosa, un flash, qual è il tuo animale preferito?
E indubbiamente il mio animale preferito è l'elefante, perché non lo considero animale, ho avuto troppe esperienze personali con gli elefanti, io li considero una tribù, piangono, fanno le cerimonie per i morti.
Come fanno le cerimonie per i morti?
Beh, ho conosciuto che gli elefanti, se c'è uno del loro branco che è morto, lo coprono con foglie. Io ho avuto, un mio amico ha avuto un'esperienza che un elefante che è stato ammazzato in un posto, dopo un paio di mesi il suo amico è arrivato indietro in quel stesso posto, mettere un osso dell'elefante sopra dove è morto, riconoscono la morte, sono fantastici. Per me non sono animali, sono una tribù con ritmi differenti e con abitudini differenti, però non sono cose noi consideriamo animali, sono creature, è una tribù.
Grazie Giorgio.
Prego.
E non possiamo chiudere la puntata di On the Road dedicata al Sudafrica senza metterci almeno una pagina dedicata alla sua musica. Grandi artisti come Brenda Fassie, che abbiamo alle nostre spalle, un artista scomparso ormai da 20 anni. Lei era la Madonna delle Township, Madonna nel senso della signora Ciccone.
Show me your ways, O Lord. Teach me your paths.
Del jazz qualcosina abbiamo ascoltato nella puntata, ma il jazz sudafricano è una pagina molto importante della storia del jazz. Ci sono poi dei generi che proprio sono autoctoni, nati in Sudafrica, tra questi il kwaito. Il kwaito, un genere musicale sudafricano sbocciato nei primi anni 90 e tuttora molto popolare. Un genere che deriva da una fusione di musica house, garage music, afropop e altri generi musicali, tra cui anche l'hip hop. Per essere precisi, va detto che il nome kwaito si riferisce non solo a un genere musicale, ma anche a un'intera sottocultura diffusa presso i giovani neri del Sudafrica post-apartheid, in particolare nelle township come Soweto. Generi musicali e questi sudafricani che ormai viaggiano per il mondo, è il caso dell'amapiano, che da una quindicina d'anni si sta imponendo, è una sorta di sottogenere del kwaito, uno stile che oggi imperversa anche in discoteche londinesi, che si ispira al deep house, al jazz e alla lounge. Una delle sue massime interpreti è Tila. Make me swim, make me harder, make me lose my breath, make me water. Normally, I could keep my cool, but tonight I'm wild. Giusto per farvi capire, vi dico che questo brano che abbiamo in sottofondo si chiama Water e ha su YouTube 365 milioni di visualizzazioni. Tra i tanti musicisti sudafricani ce n'è uno a cui qui a Radio Popolare siamo molto affezionati. Ho chiesto a Marcello Lorrai di tracciarci una scheda e chiuderei proprio con lui. Hasim Bonanga, Hasim Bonangu Mandela Tina, La
Pekona. Il titolo del primo grande successo internazionale di Johnny Clegg, Assi Bonanga, compreso nell'album Third World Child uscito nell'87, significava «Noi non l'abbiamo visto», Chi il Sudafrica non aveva visto era Nelson Mandela, chiuso in prigione nel 64 con una condanna a vita. Di quell'uomo che il Sudafrica doveva ignorare era proibito mostrare fotografie. La canzone, subito censurata, ma che Johnny Clegg proponeva dal vivo col suo gruppo Savuka, rendeva omaggio anche a Steve Biko, Victoria Msenge e Neil Hadgett, tre militanti della lotta contro l'apartheid uccisi dal regime di Pretoria. Significativamente uno di loro era bianco, come Johnny Clegg. Nell'82 Neil Hadgett era stato il primo bianco, dopo il 1963, ad essere assassinato in prigione. Negli ultimi anni Ottanta, Sibonanga assurse ad inno della mobilitazione internazionale contro l'apartheid, di cui Johnny Clegg è stato in patria e all'estero una figura emblematica, e fecero epoca i suoi passi di danza in stile Zulu sui palchi di tutto il mondo. Un personaggio Clegg che pareva uscito da una favola o da un film. Clegg nasce in Gran Bretagna, vicino a Manchester, nel 1953. I genitori si separano pochi mesi dopo. La madre, figlia di ebrei dell'Europa dell'Est immigrati in Rhodesia, torna allora in quello che è oggi lo Zimbabwe e quando il bambino ha 6 anni si trasferisce in Sudafrica. Johnny vive un'infanzia e un'adolescenza romantiche e avventurose, con in mente Tarzan e inseguendo il sogno di Zululand. A 9 anni scappa di casa per la prima volta. La terza, a 14, percorre in bicicletta con 2 compagni quasi 600 chilometri che separano Johannesburg dalla favolosa meta, il territorio Zulu. La polizia li riporterà a casa, ma non ridurrà a più miti consigli Johnny, che continuerà caparbiamente a mescolarsi e a stabilire rapporti con gli Zulu, scontrandosi con i divieti e i rigori della legge. Se i neri non possono frequentare i bianchi, nel Sudafrica dell'apartheid non è meno vero l'inverso e anche un bianco può scoprire di essere un uomo segregato. Ad insegnargli i rudimenti della chitarra è un musicista Zulu con cui ha stretto amicizia, che lo introduce anche nel mondo delle township. Clegg comincia a familiarizzare con le musiche, le danze, la lingua Zulu. Nel 69 conosce Sifo Mkunu, un contadino che è venuto a cercare lavoro in città. Con Mkunu, chitarrista, cantante, danzatore, Clegg nei primi anni 70 forma il gruppo misto Juluka, che trova occasioni per esibirsi sfuggendo al controllo delle autorità. Intanto Clegg studia antropologia all'università di Witwatersrand, diventerà poi docente universitario. Interventi polizieschi a parte, la sopravvivenza per Juluka è dura. Insieme sulla scena, Johnny e Sifo sono divisi nella vita quotidiana e la produzione del gruppo è censurata e boicottata. Dopo tournée in Europa e in America, nell'85 Mkunu, con i soldi che ha messo da parte, decide di tornare alla sua fattoria e alla sua comunità. Ma l'esperienza musicale interrazziale di Juluka non va perduta e si rinnova con Savuka, che nella seconda metà degli anni 80 Clegg guida con crescente successo. Tra Juluka e Savuka, ci spiegava Clegg nell'88, c'è una differenza. Juluka era una miscela di musica folk e di musica rurale nera, mentre Savuka lo è di musica orientata in senso rock e di eredità tribale nera. È una differenza che fondamentalmente si coglie nella maggiore durezza del sound di Savuka. Juluka era influenzata da Jethro Tull, Randy Newman, Jackson Browne, Chieftains, Fairport Convention, Steely Span. Savuka invece dalla rivoluzione del rock della metà degli anni 70 e soprattutto dai Police. Negli anni 80 la musica sudafricana raggiunge una grande visibilità internazionale grazie all'album Graceland di Paul Simon. La star americana porta però alla ribalta una musica che rappresenta il Sudafrica dei decenni precedenti, piuttosto che quello dei giovani di allora. Al di là della sua valenza anti-apartheid, la musica che Clegg ha invece il merito di proporre in giro per il mondo segnala un Sudafrica assai più aggiornato. Ma Juluka e Savuka hanno costituito una forte novità anche in patria. Con il loro mix di musica popolare sudafricana e di suggestioni internazionali, hanno messo in campo un importante esempio alternativo all'egemonia nelle township della black music americana. E con il loro impegno, dopo che la crisi politica aveva già attraversato la letteratura e il teatro sudafricani, la politica è tornata con forza anche nella musica, riprendendo la tradizione di protesta e opposizione che era stata del jazz e del folk sudafricani negli anni 60 e 70. Col nuovo Sudafrica poi Clegg è stato ingiustamente un po' trascurato anche a livello internazionale. Eppure la sua musica ha continuato ad avere una consistenza che andava ben oltre il suo valore simbolico, come testimonia il brillante live ricavato dalle 18 serate in cui Clegg tenne banco al Mandela Theater nel 2003. Nel 2017 Clegg, già malato, ha tenuto il suo tour d'addio. Nel 2018 poi l'ultimo album, King of Time. In rete si può vedere il filmato di un concerto del 99 in cui Nelson Mandela raggiunge Clegg sul palco e balla durante Asibonanga.
Asibonanga, Asibonanga, Mandela, la pekona, la pefelikona.
Per oggi ci fermiamo qua, come sempre potete andare sul blog della nostra trasmissione On the Road, onde come quelle del mare, .radiopopolare.it. Un saluto da Claudio Agostoni, ci sentiamo domenica prossima con un altro viaggio.
Dance.